sapete che in qualche modo era collegata, pur con le varie differenze del caso, al concetto di ipossia, no? Quindi insufficienza respiratoria, lo shock, l'emorragia, il danno cerebrale, il politrauma e quant'altro. Ora, oggi, finiamo, diciamo, la parte generale di rianimazione e terapia intensiva con gli ultimi due concetti, che sono l'arresto cardiaco e le nuove linee guida sul BLSD. Avete un manichino qua?
Sì.
Avete fatto esercitazioni con BLSD?
No, non si
sa qua. Vabbè,
forse in pausa.
E dove sta
il telecomando? Sta
vicino a me. Ah, no, c'è un giro di mani. Tengo.
Poi la prossima volta, e chiudiamo, faremo diciamo tutta la parte che riguarda poi mettimi in ribocca di lenzuola pure
cuscino.
Allora, poi dicevo la prossima, poi la prossima volta faremo la parte riguardante l'anestesia generale e locoregionale. Fondamentalmente poi le domande d'esame sono una decina sui grossi argomenti. L'esame lo faremo a fine mese, avete fatto già l'esonero di parte dell'apparato respiratorio, poi per la cardiovascolare, siccome non riusciamo a peccare il docente, trasformeremo in attività didattiche opzionali, faranno dei seminari i colleghi cardiologi di qui e alla fine farete un test di apprendimento. Poi per infermieristica in area critica farete un altro test, ora mi metto d'accordo con chi è, Vincenzo amico, no? Che però sta in malattia e quindi vabbè, dobbiamo risolviamo tutto. Cavoli suoi, chiaro? No,
pure di chi deve fare la tesi con
lui. Guarirà fino a dicembre, dai. E quindi fine mese metteremo una pelle.
Sì.
Volevi il cuscino?
No, ho chiesto una cosa, ho detto che l'esame del professore non si fa tutto questo mese, anche se non c'è.
Sì.
Via messa
la mia. Amico, che sa, devo verbalizzare io, dico io tutto, chiaro? Sarò, farò io l'esame di amico. Va bene? Così?
Sì, professore.
Oh, tranquillo, rilassato. Possiamo incominciare? Siete comodi? Grazie. Allora, arresto cardiaco improvviso. Improvviso, cioè un evento, una cessazione brusca e improvvisa, in attesa dell'attività cardiorespiratoria. perché poi c'è l'arresto cardiaco come evento terminale delle patologie, no? O non rientra in questa, come dire, in questo ambito. Causa più del 60% di morti, circa 600.000 vittime l'anno in Europa. Sbagliato, non è periferici, è centrale, ok? Qui correggete poi. Allora, i segni riguardano le tre funzioni vitali, o meglio la perdita delle tre funzioni vitali, quindi peggioramento rapido dello stato di coscienza fino all'incoscienza, fino al coma, polsi centrali assenti, cianosi e inoltre respiro insufficiente tipo gasping o assenza di respiro e quindi pupille midriatiche a indicare un'anossia cerebrale. Allora, qual è l'elemento clou dell'arresto cardiaco e del BLS? Noi col BLS non intendiamo tanto ripristinare l'attività cardiocircolatoria, forse non ce la facciamo. Quello che vogliamo fare però è proteggere e preservare il cervello, in attesa poi che attraverso i farmaci o la defibrillazione il cuore possa ripartire. Se riparte. E perché il problema è il cervello? Perché il cervello è l'organo che più di tutti soffre dalla mancanza di ossigeno. Ci sono 10 miliardi di neuroni, 55 miliardi, triliardi di sinapsi, ognuna di queste consuma energia e infatti il cervello dagli una calata, come si dice a casa,
una calata,
il 2% del peso corporeo, eppure essendo piccolo quindi come peso corporeo, come peso rispetto al resto, 2%, riceve il 15% del sangue della gittata cardiaca e consuma il 20% del consumo di tutto l'organismo di ossigeno. Quindi, organo piccolo da un punto di vista di rappresentazione di peso, ma che consuma molto ossigeno e deve ricevere sempre molto sangue. Perché? Perché avendo questo metabolismo molto accentuato, dipende in continuo dall'arrivo di ossigeno e zucchero, in quanto all'interno del cervello non ci sono molte riserve energetiche. Per cui appena si chiude il rubinetto, il cervello incomincia a soffrire. Mentre altri organi, voi sapete come una volta chiuso il rubinetto comunque mantengono un minimo di funzione, tant'è che si può arrivare al trapianto, no? Fegato, rene, anche cuore. Questo vi spiega perché su 100 pazienti che hanno un arresto cardiaco, pur avendo una discreta percentuale di pazienti che riprendono il circolo spontaneo, in realtà poi la percentuale di pazienti che sopravvive a un anno dall'arresto cardiaco è pari al 10-20%. E di questi poi un recupero completo lo hanno solo il 10% dei casi, e anche in questo caso una percentuale, seppur minima, rimane in stato vegetativo persistente, che nel caso dell'arresto cardiaco ha solitamente una prognosi peggiore dello stato vegetativo, che invece abbiamo visto essere esito di trauma cranico, per esempio. Quindi, alla fine, ciò che condiziona l'outcome del paziente è sicuramente la ripresa di un'attività cardiaca spontanea, ma soprattutto il modo in cui il cervello riesce a sopravvivere all'insulto anossico. Tant'è che spesso dopo l'arresto cardiaco il paziente può rimanere in coma, e questo coma viene detto coma post anossico, coma post anossico, cioè coma successivo all'assenza completa di ossigeno nel sangue e nelle cellule. Lo stato vegetativo si spiega perché ci sono alcune zone del cervello che sono più sensibili all'assenza di ossigeno, corteccia, nucleo caudato, talamo, mentre altre, come il tronco, sono un po' più resistenti, per cui è possibile che il tronco riesca a sopravvivere mentre altre parti del cervello no. E questo vi spiega lo stato vegetativo. Il tronco sopravvive, è più duro a morire, perché? Perché il tronco è la parte del cervello più antica, perché all'interno del tronco ci sono le funzioni vitali, ed essendoci la parte. Ed essendo la parte più antica, è chiaro che quella che è riuscita a sopravvivere e ad adattarsi meglio. Per cui possiamo, dopo un arresto, comunque avere funzioni del tronco integre e funzioni di altre parti del cervello invece perse. Nel momento in cui io ho una cessazione dell'attività cardiaca e quindi del flusso ematico, a livello del cervello si verificano una serie di fenomeni. Ora qui incominciamo, come vi mostro, una sorta di scadenza temporale, no? In realtà non è così precisa, cioè non vale per tutti allo stesso modo, nel senso che alcune persone riescono, per esempio, a sopravvivere con funzioni neurologiche praticamente intatte dopo 20 minuti di arresto, altre magari soffrono, hanno danni permanenti con periodi di arresto più limitati, perché poi sono tantissimi gli elementi che, come vedremo, vanno a condizionare l'arte. Ma in linea di massima l'evoluzione temporale che si osserva è questa: tempo zero, assenza di flusso, in 15 secondi si ha la perdita di coscienza, in 2 minuti, più o meno un minuto, incominciano a comparire i segni di compromissione delle funzioni del tronco, quindi comincia anche a avere una perdita del respiro, il respiro atonico, comincia a osservarsi midriasi. Dopo 4-5 minuti le cellule svuotano completamente i loro depositi di glucosio e ATP, shiftano il metabolismo a metabolismo anaerobio, cominciano a non avere energia per far funzionare la pompa sodio-potassio, incominciano a gonfiarsi di acqua e vanno incontro a morte, diciamo dopo 6-7 minuti, non tutte contemporaneamente, perché alcune, abbiamo detto, alcune funzioni riescono a essere più resistenti di altre, ma diciamo 6-7 minuti è il tempo più o meno individuato come quello in cui incomincia a esservi un danno irreversibile. Chiaro che questa scadenza temporale può essere influenzata da una serie di fattori. Per esempio, una cosa importante, dove si verifica un arresto cardiaco? La maggior parte avviene in casa. Allora, se io in casa sono da solo e un arresto cardiaco, praticamente sono destinato a morire. Non ho nessuno che mi soccorra. Se questo avviene in un luogo di lavoro, per strada, durante attività ricreative, già, quindi già un primo grosso discriminante nell'outcome è la presenza o meno di un testimone, quindi di qualcuno che possa chiamare aiuto e incominciare a fare le prime manovre, cioè avviare quella che è la catena della sopravvivenza. Se non c'è nessuno, chiaro che tutta la catena non si può attivare. E altro elemento è proprio se l'arresto avviene fuori o dentro l'ospedale. Anche qui c'è una distinzione abbastanza netta, perché l'arresto che avviene fuori dall'ospedale è l'arresto cardiaco classico, cioè la morte improvvisa, mentre in ospedale sì, si può verificare un arresto cardiaco come evento imprevedibile, ma nella maggior parte dei casi l'arresto cardiaco è l'evento terminale di una malattia o di una patologia che è arrivata al suo stadio terminale e finale, appunto. Vediamo l'extra, quindi morte improvvisa, ovvero cessazione brusca, inaspettata, delle attività respiratorie e circolatorie. Colpisce 30% delle morti non da trauma delle persone di 20-30 anni e ha come cause molte patologie, nella maggior parte dei casi di competenza cardiologica, ma possibile anche che queste patologie che danno arresto cardiaco non abbiano a che fare con il cuore, e il cuore sia solo una vittima. Primo concetto, o meglio, come si può presentare un arresto cardiaco? Nel senso che io ho l'assenza dei polsi centrali, l'assenza del respiro, la perdita della coscienza, la cianosi e la midriasi, ma le modalità a cui io posso arrivare sono differenti, nel senso che alla fine quello che mi manca è un'attività di pompa cardiaca, quindi un'assenza di flusso, ma il modo in cui io posso avere l'assenza di flusso è differente. Ci sono tre grosse categorie di arresto cardiaco e sono, in primis, gli arresti cardiaci cosiddetti defibrillabili, cioè in cui l'assenza di attività meccanica del cuore è legata al fatto che il cuore va incontro a una aritmia particolarmente pericolosa, che può essere la tachicardia ventricolare senza polso o la fibrillazione ventricolare. Avendo un'assenza, più che un'assenza, un'attività elettrica assolutamente disordinata e casuale, i ventricoli non si riescono a contrarre e quindi non pompano sangue. La seconda categoria è l'opposto, asistolia oppure blocco atrioventricolare totale, ovvero le situazioni in cui l'impulso elettrico non parte, non c'è. C'è un'assenza di attività elettrica, per cui mancando l'attività elettrica manca anche l'attività di contrazione. Terza categoria è quella della dissociazione elettromeccanica o attività elettrica senza polso. All'elettrocardiogramma io vedo un tracciato elettrocardiografico normale, ma questo non corrisponde a un'attività meccanica, perché il cuore pur potendo teoricamente contrarsi, trova degli ostacoli o è impossibilitato in qualche modo a pompare sangue, pur avendo un'attività elettrica. Queste tre forme di arresto cardiaco hanno una loro importanza, perché il ritmo di presentazione, cioè se si presentano come fibrillazione ventricolare, dissociazione elettromeccanica o asistolia, la prognosi può essere differente. In particolare si dice che i ritmi defibrillabili, come la tachicardia ventricolare o la fibrillazione ventricolare, sono prognosticamente migliori. Perché? Perché io posso fare qualcosa, ovvero defibrillare. La tachicardia ventricolare sono tre o più battiti ventricolari consecutivi. Questo è un esempio in cui, come vedete, non si riconosce il complesso QRS. Questa invece mantiene comunque un certo ordine. Questa invece è una fibrillazione ventricolare. Le onde sono assolutamente casuali, caotiche, e quindi abbiamo un'attivazione disordinata dei ventricoli a cui non corrisponde quindi una contrazione ordinata così come noi lo conosciamo. I ventricoli si attivano in modo assolutamente non coordinato e quindi non sono in grado di pompare sangue. Si dice che i ritmi defibrillabili siano la forma più frequente di presentazione di un arresto cardiaco, anche se negli anni questa epidemiologia sta probabilmente cambiando. Comunque, diciamo, a parte questo, il ritmo di presentazione ha un'importanza decisiva sull'arca. Se voi prendete su un totale di 350 pazienti, il 60% hanno una fibrillazione ventricolare, il 30-35% una bradiasistolia, che sono quelli in rosso, vedete come le percentuali di pazienti che riescono ad arrivare vivi in ospedale e addirittura sopravvivono alla degenza ospedaliera sia notevolmente più alta nella fibrillazione, nella tachicardia ventricolare rispetto alla bradiasistolia. Quindi il ritmo di presentazione ha un suo ruolo e una sua importanza. Qual è un altro dei motivi per cui la sistolia può, cioè ha una prognosi peggiore? Uno, perché mentre nella fibrillazione ventricolare io posso defibrillare, quindi ho una chance di trattamento, nella sistolia le chance sono molto più basse, dovrei avere probabilmente a disposizione farmaci, adrenalina, e questo presuppone che io abbia un accesso venoso, quindi già un tipo di rianimazione più avanzata. Ma poi c'è anche un altro fatto, e cioè che la sistolia a volte è l'evento terminale di una fibrillazione ventricolare. E che vuol dire questo? Cioè vuol dire che io arrivo, metto le CG e trovo una asistolia, una linea piatta. Ma magari questo paziente aveva il ritmo di esordio dell'arresto cardiaco, era una fibrillazione ventricolare, solo che è passato così tanto tempo che quella fibrillazione si è trasformata in asistolia. Perché? Perché comunque le cellule, per produrre attività elettrica, anche se disordinata, consumano energia. Via via che il tempo passa, l'energia che la cellula ha cardiaca si riduce, E quindi voi vedete che l'FV, per esempio, un FV all'inizio presenta delle onde tutto sommato abbastanza alte. Via via che passa il tempo, le onde dell'FV diventano sempre più piccole, fin quando all'esaurimento di tutte le riserve energetiche diventa una linea piatta. Quindi una sistolia può essere sia il ritmo di presentazione dell'arresto, ma può anche essere l'evento terminale di un FV. Ciò vuol dire che è passato tanto tempo per cui comunque io ho una prognosi peggiore. Le altre cose che condizionano l'outcome sono il tipo di intervento che si è fatto. Cioè, ho fatto una rianimazione cardiopolmonare, e in che tempi l'ho fatto? Per dirvi, il massaggio cardiaco è in grado, se fatto bene, di garantire più o meno un flusso pari a 20-30% della gittata cardiaca normale. Tutto sommato, quindi, un flusso che in linea di massima non mi dà un flusso ematico cerebrale abbondante, ma linea di massima sufficiente a farmi sopravvivere in Europa, visto che più o meno il 20% del normale flusso cerebrale mi permette non di farli funzionare al meglio, ma perlomeno di non farli morire, di farli sopravvivere. Ma il concetto del massaggio cardiaco e della sua efficacia non è costante. Cioè, se io inizio il massaggio cardiaco entro 2 minuti, riesco a garantire un flusso che addirittura è il 50% del normale. Se lo inizio dopo 10 minuti, a parità di qualità di massaggio cardiaco, il flusso che faccio arrivare alle cellule è zero. Perché? Perché più passa il tempo, più le cellule vanno in sofferenza, più si gonfiano, più aumenta la pressione all'interno del cervello. E allora, se prima nel cervello, dopo entro un minuto dall'arresto, io ho una pressione probabilmente ancora normale, quindi la pressione che io esercito e riesco a generare col massaggio cardiaco è sufficiente a farmi entrare il flusso, dopo 10 minuti la stessa pressione non servirà a niente, perché nel cervello la pressione sarà salita così tanto da impedire qualsiasi arrivo di flusso. Quindi l'efficacia dipende dai tempi in cui noi incominciamo il massaggio cardiaco. Ecco perché quindi con un BLS iniziato subito e con un ALS, l'ALS è il supporto vitale avanzato, cioè quello fatto con gli strumenti, no? Con un ALS iniziato anche tutto sommato precocemente, io riesco a far sopravvivere le persone. Perché da una parte col massaggio cardiaco gli preservo il cervello, dall'altra con l'ALS ho la speranza di farli ripartire nuovo. Se io incomincio a fare il BLS, il massaggio cardiaco, dopo 8 minuti, beh, l'efficacia che io avrò per preservare il cervello col mio massaggio cardiaco sarà praticamente nulla. E quindi che io qui faccia l'ALS dopo o meno serve a poco. Quindi i tempi di intervento sono importanti. E qui incomincia tutta un'altra storia sui tempi di intervento. Per dirvi, idealmente, questo è vero, se noi paragoniamo le sopravvivenze d'arresto cardiaco, i tempi di risposta di 3 diversi servizi di emergenza in 3 località americane, vedrete che per esempio il posto in cui, come a Rochester, la risposta del 618 è più rapida, porta a una sopravvivenza alta, laddove i tempi di risposta sono lunghi, la sopravvivenza è bassissima. Vedete la differenza fra Rochester e New York. Quindi è chiaro che il tempo, l'abbiamo già detto, è importante. E abbiamo detto che è importante per tutta una serie di motivi. In questo caso il tempo è importante sia perché un massaggio cardiaco fatto precocemente mi riesce a mantenere il flusso, una defibrillazione fatta precocemente ha più possibilità di avere successo. Per dirvi, si dice che ogni minuto in più di persistenza di una fibrillazione ventricolare comporta la perdita del 10% di possibilità di defibrillare con successo una persona. Quindi, dopo due minuti, io ho ancora l'80% di probabilità di avere successo nella defibrillazione. Dopo 10 minuti non ho più alcuna. Non ho più alcuna chance, e lo vedete anche il motivo: le onde prima alte, poi pian pianino si abbassano fino a diventare una aria sistolica. Quindi 10% in meno di probabilità di defibrillazione, quindi sopravvivenza, 10% in meno per ogni minuto in più. Chiaro che per ragioni didattiche noi diamo questi tempi così precisi, poi nella vita normale le cose cambiano un pochino, ma il concetto di tempo è sempre presente. Vedete, per esempio in questo studio, dividendo i pazienti in base al tempo, all'intervallo fra la chiamata del servizio di emergenza è il momento in cui si è avuta una risposta, cioè una defibrillazione, vedete come qui tempi minimi, la possibilità di defibrillare era quasi del 50%, qui invece era del 20%. Quindi è chiaro che più passa il tempo, minore sono le capacità. Addirittura qui, se il tempo di defibrillazione era inferiore ai 4 minuti, la sopravvivenza era del 31%. Se era superiore ai 4 minuti, la sopravvivenza era del 17%. Quindi è chiaro che il tempo ha una sua importanza, come ha una sua importanza l'intervento combinato BLS e defibrillazione. Cioè, se voi avete un FV le possibilità che quell'FV, una volta scaricata, cioè si risolva con successo, aumentano se prima vi è stato fatto il massaggio cardiaco, anche se questo aumento è chiaro fondamentalmente quando l'FV dura più di 4 minuti, più di 5 minuti. Cioè, se l'FV dura è in sorta da meno di 5 minuti, fare o non fare il massaggio non cambia molto. Se invece è una fibrillazione ventricolare che durava da più tempo, fare il massaggio cardiaco prima aveva portato a una maggior possibilità di successo. È chiaro L'assunto finale qual è? Siccome io, quando ho davanti un paziente in arresto cardiaco, non so in che tempi questo sarà defibrillato, comunque io il massaggio cardiaco glielo faccio sempre, non fosse altro perché poi c'ho anche da proteggere il cervello, ok? Il fatto che facendo un massaggio cardiaco prima di una fibrillazione ventricolare vada meglio è dovuto al fatto che col massaggio cardiaco comunque io garantisco un minimo di flusso anche al cuore, quindi lavo un pochino il cuore da una serie di prodotti tossici che si sono accumulati per l'anossia, e questi prodotti tossici normalmente alzano la soglia di defibrillazione, cioè rendono la defibrillazione più difficile. Lavando e quindi eliminando questi prodotti tossici, la defibrillazione ha successo in una percentuale maggiore di casi, quindi riduco la soglia elettrica. A questo punto tutta una la ricerca, tutti gli studi, tutte le esperienze varie si sono, avendo chiaro questi concetti, indirizzati su che cosa? Con un'idea di base che se io aumento per esempio il personale di soccorso riesco a ridurre i tempi di intervento. Quando però questo è stato fatto in Scozia e in Inghilterra negli anni 90, ci si è accorti che nonostante tutto la sopravvivenza non migliorava in modo particolare, perché comunque, possiamo anticiparlo, comunque questo personale ha bisogno di tempo per arrivare. Qual è stato allora il passaggio decisivo in quest'ottica? L'aver permesso, l'aver creato dei sistemi di defibrillazione che potessero essere usati da tutti e non solo dal personale di soccorso. E perché questo è stato possibile? È stato possibile per il semplice motivo che questi defibrillatori semiautomatici che voi conoscete esonerano il personale non medico dalla diagnosi. Cioè, mentre prima con i defibrillatori normali, anche se io ero un grande scienziato, non potevo, se non ero medico, defibrillare, perché per defibrillare, devo dire, in questo paziente ci vuole la defibrillazione, e per poter dire ci vuole la defibrillazione devo diagnosticare una fibrillazione ventricolare. Ma io, se non sono medico, questo non lo posso fare, perché la diagnosi è probabilmente, non è tanto la terapia, ma è la diagnosi, diciamo, l'elemento distintivo del medico. Ok? Nel momento in cui io riesco a esonerare il personale non medico dalla diagnosi, perché la diagnosi me la fa la macchina, allora chi va e eroga la scossa è un semplice esecutore di un ordine, e cioè è esonerato dalla responsabilità di aver diagnosticato. E questo ha permesso l'utilizzo dei defibrillatori anche da parte di personale laico, purché addestrato. Ed è stato quello probabilmente l'evento più importante nello sviluppo del soccorso preospedaliero dell'arresto cardiaco. Le prime esperienze, e anche il primo atto legislativo in Italia, è stato fatto proprio permettendo agli assistenti di volo di utilizzare i defibrillatori. Ci si è accorti per esempio negli Stati Uniti che ogni anno sui voli commerciali c'erano più di 1000 morti improvvise. Che fai? Stai a 8000 metri sull'oceano? Ben poco. Allora che hanno fatto? Hanno incominciato a utilizzare questi defibrillatori esterni automatici sulle linee aeree, sui voli. Per dirvi, in questo studio sono riportati 100 casi in cui durante il volo c'è stata una perdita di coscienza. In 14 casi questa perdita di coscienza è stata riconosciuta come attribuibile a una fibrillazione ventricolare. In 13 casi poi effettivamente uno shock e una defibrillazione è stata erogata. E guardate un po' che di queste 14 persone ben il 40% sono riuscite a sopravvivere. Se non ci fosse stata la disponibilità di un defibrillatore, questo non sarebbe stato possibile. Infatti, 16 ottobre del 2000, sulla Gazzetta Ufficiale viene pubblicato il decreto eccetera che autorizza l'uso dei defibrillatori a bordo del treno ed è la prima legge in Italia sulla defibrillazione veloce, sulla defibrillazione precoce, scusate. Guardate questi altri dati, laddove questi sono dati degli Stati Uniti, se non sbaglio, laddove è stata consentita la defibrillazione precoce da parte di personale laico addestrato nell'ex ospedaliero, guardate di quanto è aumentata la sopravvivenza. Se voi prendete un posto come Pittsburgh, tra il pre e il post, l'aumento della sopravvivenza è stato dell'860%, quindi un aumento incredibile e ottenuto solo attraverso appunto la possibilità di utilizzo da parte di laici. Questo è un bellissimo progetto, è stato il primo progetto europeo sulla defibrillazione precoce, non sugli aerei, ma in città. Chiamava Progetto Vita ed è stato condotto a Piacenza. Cosa hanno fatto? Hanno comprato 40 defibrillatori, hanno addestrato 1300 volontari laici, hanno dotato le auto della polizia di defibrillatori e hanno osservato come cambiava la sopravvivenza d'arresto cardiaco nel momento in cui era possibile anche al volontario laico addestrato essere il primo a rispondere e a defibrillare in caso di bisogno. Cioè, che succedeva? Che comunque la centrale 118 era avvisata, ma contestualmente erano avvisate anche postazioni laiche che quindi, se più vicine, erano autorizzate a intervenire. Nei 3 anni precedenti la sopravvivenza era del 5%, con un tempo medio di intervento di 8 minuti da parte del servizio di emergenza. Bene, durante questo periodo di sperimentazione ci sono stati 193 casi di arresto cardiaco. In 63 casi il trattamento iniziale fu fatto da un volontario di questo progetto e quindi non dal 118. 16 casi erano effettivamente delle fibrillazioni ventricolari, quindi erano eventualmente da defibrillare, e la sopravvivenza fu in questi 16 casi del 44%. Laddove invece le 24 fibrillazioni FV furono trattate dal servizio di emergenza perché quelli del progetto Vita non erano stati in grado di arrivare prima, i sopravvissuti furono solo 4, cioè 16%. Allora capite bene come la filosofia del soccorso preospedaliero è far sì che chi possa intervenire sia il primo che si trova, quindi non necessariamente il servizio d'emergenza, ma per farlo intervenire bene deve essere dotato di strumenti che lo esonerino dalla diagnosi e che poi siano immediatamente disponibili. Questa è tutta la logica del mettere i defibrillatori nei luoghi pubblici, nei grossi supermercati, negli stadi, nei luoghi cioè frequentati da più persone, perché in questo modo è possibile che chi si possa intervenire prima e non necessariamente aspettare Guardate questo, questa è un'esperienza molto molto bella. È un'esperienza di tre aeroporti di Chicago in cui per due anni hanno portato avanti questo progetto. Cioè, tutti i cuoricini rossi sono i defibrillatori che sono stati sistemati nei terminal di questi aeroporti. Fondamentalmente la distanza più o meno di 60-90 secondi fra uno e l'altro, di percorrenza. E qua in nero sono stati segnati tutti i casi in cui si è verificato un arresto cardiaco durante quei due anni. Oh, vedete come, casualmente, ma neanche casualmente, avendo questa distribuzione così capillare, gli arresti cardiaci sono verificati in quasi tutti i casi proprio in vicinanza del defibrillatore. Ma la cosa interessante è un'altra. Durante questi due anni 11 arresti cardiaci su 18 sono stati rianimati e hanno recuperato coscienza. Bene, in questi 11 casi andati bene, nel 100% dei casi era stata eseguita una rianimazione cardiopolmonare prima della defibrillazione. 2, in 9 casi su 11 il tempo fra la chiamata e la prima scarica è stata inferiore ai 5 minuti. In 11 casi abbiamo detto i pazienti erano fondamentalmente vivi dopo un anno e in condizioni neurologiche ottimali, ma la cosa interessante è che in 10 casi su 11 la defibrillazione fu eseguita dal buon samaritano, cioè da chi si trovava lì. E ancora più interessante, in 6 casi su 10 questo buon samaritano non aveva mai usato prima un defibrillatore né aveva mai fatto prima un'esperienza di training sul defibrillatore. Quindi si era trovato lì e in qualche modo era riuscito a risolvere la cosa di erogare il primo shock ancor prima che arrivasse il servizio di emergenza proprio classico dell'aeroporto. Vabbè, fermiamoci.